Solitamente a questo punto, alla domenica, cerchiamo di elaborare attraverso le scritture la parola di Dio e le nostre parole reagiscono nelle coscienze di ciascuno e poi un po' si esprimono nella preghiera dei fedeli. Quest'oggi invece, visto appunto il significato particolare di questa giornata, diamo più voce poi alle nostre parole, cerchiamo di raccontare anche al Signore alcune cose che stiamo facendo coi figli che Lui ci ha dato, perché sapete i nostri figli sono anche Suoi, quindi ogni tanto bisogna anche intendersi su quello che stiamo facendo. Allora ascolteremo alcune riflessioni, alcune testimonianze e cominciamo a chiedere a Don Marco che ci dica così in maniera breve il senso. Hanno tutte le settimane, ogni anno si propone un tema, il tema che l'oratorio si dà quest'anno appunto è un tema molto concreto e particolare. Ascoltiamo.
L'oratorio ha bisogno di noi. Il titolo che la festa dell'oratorio ha quest'anno dice tre cose: che vorremmo affidarci reciprocamente e chiedere l'ascolto e la presenza di Gesù, Maestro e Pastore. L'oratorio, per tanti, dai più piccoli ai più grandi, è un'occasione di gioco, di incontri, di condivisione, di testimonianza di fede, di esperienze umane. Ci piacerebbe che fossero tutte significative. Ci accorgiamo anche che non è sempre facile o automatico che l'oratorio sia per tutti un'occasione buona da cogliere e che ci sia sempre la significatività che sogniamo. Vediamo che l'oratorio sta cambiando perché cambiamo noi, i piccoli e i grandi a cui si rivolge. I nostri interessi, il nostro tempo, i nostri riferimenti. Alcuni di noi sono perplessi e sentono venir meno la fiducia. Altri invece provano a dare a tutti nuova speranza e vitalità. Il bisogno. L'oratorio è un luogo dove si esprimono tanti bisogni e dove si manifestano tante fragilità, quelle di cui ogni persona, per piccola e grande che sia, è portatrice, quelle di cui la nostra città, la società in cui viviamo, il momento storico che stiamo attraversando sono la sorgente. Ci piacerebbe che l'oratorio, come è nato, sia ancora e sempre di più un luogo di ascolto e di espressione dei bisogni, delle domande, delle fragilità, di cui ciascuno, e in particolare i più piccoli, i ragazzi, gli adolescenti, sono portatori. Noi. Noi è il tratto di Gesù, il suo marchio di fabbrica, il suo Vangelo. È lo stile con cui sarebbe bello affrontare questa sfida avventurosa e appassionante. Metterci dentro il nostro cuore, investirci su un po' della nostra vita, come per prenderci cura, dalla pulizia alla carità, alla formazione, alla preghiera, dei nostri fratelli e delle nostre sorelle più giovani. Noi che siamo qui, la comunità cristiana, e noi delle strade e delle case, del quartiere e della città, con cui stiamo imparando a tessere relazioni di condivisione e responsabilità.
Sapete che poi una delle cose più belle che ci sono nelle nostre comunità è il lavoro che si fa coi ragazzi per introdurli all'esperienza cristiana, il cammino di iniziazione cristiana che prevede poi un grosso impegno per la catechesi. E un gruppo di adulti si impegna in questo lavoro delicato, difficile, ma preziosissimo della catechesi ai ragazzi.
Hai lasciato una scia nel mondo perché ogni uomo potesse riconoscere la strada della vita vera, la strada che sentiamo essere quella dell'uomo sognato da Dio. Hai lasciato che ogni uomo potesse riconoscerla, avvicinarla, intraprenderla con la libertà di cui tu solo hai svelato l'infinita grandezza. Hai lasciato che ogni uomo potesse testimoniarne l'esistenza, rendendola così visibile agli altri attraverso la propria vita. Quando vediamo i ragazzi all'alba delle loro prime grandi decisioni di vita, non possiamo che volere essere accanto a loro per testimoniare. Non possiamo mancare all'appello. Sentiamo la necessità di dover mostrare loro alcuni segni del tuo passaggio, anche solo per significarne l'esistenza. La nostra testimonianza parte dalla nostra vita, parte dal cuore, attraversa il corpo, il vissuto, il percorso. Rende viva la nostra fragilità, il nostro essere in ricerca del senso. Non ci trasforma in eroi, in figure obsolete, irreali e stantie. Sentiamo che la cosa più importante, più immediata e necessaria è anzitutto ascoltarli, accoglierli. Sentiamo che quello che serve subito come reale emergenza è aprire il proprio cuore alle loro richieste di verità, ascoltare con orecchio dolce e attento le loro preoccupazioni sul domani, su un orizzonte che percepiscono lontano ed incerto, ed esserci sempre, comunque, anche nei momenti difficili, nei momenti di stanchezza e di sfiducia, anche quando non si segue il programma previsto, quando non si riesce ad ottenere il silenzio, anche quando sembra che i semi lanciati non vengono raccolti da nessuno e sembrano dispersi nel vento. Testimoniare la nostra fede ai ragazzi non è forse, dopo tutto, consegnare quegli stessi semi che tu ci hai lasciato a prescindere dal loro utilizzo, riponendo in loro l'assoluta fiducia che forse un giorno questi semi diventeranno strumenti per discernere il senso della giusta via, spunti per interrogarsi su quale tipo di uomo diventare. Nella fatica e lo sconforto non fare venir meno la nostra pazienza. Nella fame e la stanchezza donaci la costanza e il coraggio di esserci sempre, di accogliere, ascoltare, provocare, abbracciare. E perché loro sono sempre i protagonisti della vita, grazie per i ragazzi.
Lo sapete che in oratorio durante la settimana si fa anche il dopo scuola a un bel gruppo di ragazzi. In assoluto lo sappiamo che nella società civile l'istituzione educativa più significativa è la scuola. E noi abbiamo una scuola di quartiere che va dalla scuola materna fino alla scuola media, e quindi la comunità dà una sua piccola mano anche a questa realtà che riteniamo molto importante. E questa presenza del dopo scuola nell'oratorio è una delle cose più vive, più significative.
Quando Don Patrizio, 7 anni fa, mi chiese di andare allo spazio compiti, gli risposi che sì, sarei andata, ma che volevo godermi un po' la pensione. Naturalmente il Don mi comunicò la data d'inizio e gli orari, e io andai e vado. Nel corso di questi anni ho coinvolto anche altre persone e tutte insieme formiamo un gruppo che quasi non ha conosciuto abbandoni. Perché tanta costanza? Penso che bisogna fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. La nostra utenza nel corso di questi anni è diventata prevalentemente straniera e spesso ci capita di accogliere ragazzi appena sbarcati da un aereo che ha trasvolato l'Atlantico, è atterrato a Malpensa e, come mi ha detto una volta uno di loro, pensavo che le nuvole si fossero posate sulla terra e poi ho scoperto che era la neve. Quando incontro e aiuto i ragazzi a superare la fase di sconforto e disorientamento che immagino si provi nell'essere catapultati in un ambiente nuovo, circondati da persone che emettono suoni che forse sono parole, che però non hanno significato, mi dico: pensa se un servizio come il nostro fosse stato fornito ai nostri emigranti in America, in Svizzera, in Germania. Dopo la fase di alfabetizzazione iniziano la comunicazione, la condivisione dei percorsi e il reciproco arricchimento. Due pomeriggi alla settimana le aule dell'oratorio sono animate da un nutrito gruppo di preadolescenti che aiutiamo sì nello svolgimento dei compiti, ma soprattutto a fargli sentire che ci stanno a cuore, che siamo lì a prenderci cura di loro, a capire le loro difficoltà e ad offrire le nostre competenze e la nostra disponibilità per appianarle. I percorsi sono a volte faticosi e i nostri ragazzi sembrano interrogarsi sul perché del nostro interesse per loro. Spesso ci interroghiamo anche noi. Io mi rispondo che, per quanto mi riguarda, l'insegnamento è l'unica cosa che so fare decorosamente e quindi è opportuno che io offra questo servizio, che viene ripagato dalla relazione che si stabilisce con i ragazzi. Da frasi tipo «Prof, adesso ho capito proprio tutto» o dall'entusiastica comunicazione di un risultato positivo di una verifica o di una interrogazione.
Lo sapete che tutto il nostro lavoro con i ragazzi per l'iniziazione cristiana arriva alla cresima e poi loro, per una serie di motivi su cui sarebbe interessante riflettere, poi loro in genere non vengono più in chiesa per un po' di anni, e quindi noi gli adolescenti in genere non li abbiamo qui nella messa della domenica, però ne abbiamo molti di loro, tanti, all'oratorio, e questa è una cosa che fa riflettere molto. E ci sono anche lì, capite, stare vicino a loro, stare con loro è uno dei lavori magari un po' più difficili, più delicati e tuttavia più belli, la presenza degli adolescenti in oratorio.
L'esperienza di stare con gli adolescenti potrebbe sembrare difficile, perché questo momento di passaggio è il periodo in cui sono scontrosi, tengono le distanze, ti sfidano. Il loro linguaggio non è certo corretto. Tuttavia ritengo che stare con loro è una bella esperienza. Il passaggio di crescita, di diventare uomini, richiede che ci siano dei punti fermi, degli ancoraggi. L'atelier è uno di questi, come pure per alcuni è l'oratorio. Loro sono lì, vengono, vanno, non vogliono parlare di Gesù. Qualcuno di loro dichiara di non credere. Ma quei momenti, quegli incontri, sono una testimonianza di umanità, perché loro trovano delle persone che sono lì ad aspettarli, li accolgono sempre, anche quando le cose non vanno bene. Intanto si creano dei legami tra noi e loro e tra di loro. Trovo che la fede, che la fiducia nell'altro è qui vissuta e realizzata. A loro chiediamo di partecipare, di lasciarsi interrogare, di porsi domande, di essere se stessi, di creare relazioni. In questi momenti, Signore, non diciamo il tuo nome, anche se capita che testimoniamo la nostra fede, il nostro modo di pensare, di vedere il mondo, e loro ci ascoltano, ci guardano e sono contenti. Ma siamo certi che lo sei anche tu, perché anche se per poche ore alla settimana noi stiamo cercando di farli diventare uomini e donne, che ascoltano, che parlano, che rispettano gli altri e le cose. E lì, Signore, tu sei con noi.
E poi tante volte bisogna fare proprio un lavoro personalizzato, no? Cioè non è più il tempo in cui si lanciano iniziative e anche i ragazzi partono in gruppo. Ormai anche loro sono individui che hanno i loro gusti, le loro scelte. E ci sono poi tante situazioni che fanno magari anche parecchia difficoltà, sia perché vengono da terre diverse, sia perché hanno dei problemi di relazione, e quindi occorre anche qualcuno che poi segue i singoli casi, in particolare i casi diciamo che hanno più difficoltà, loro e le loro famiglie. E qualcuno di noi fa questo lavoro preziosissimo di ascolto personale e di accompagnamento.
Mi chiamo Mario Venerandi, ho 52 anni, sono sposato e ho due figlie, Bianca Maria e Beatrice. Sono più di 20 anni che vivo in Italia e per me è stata una grande emozione venire qui, nella terra di mio nonno, che emigrò in Argentina dopo la Prima Guerra Mondiale. Ricordo in particolare una delle mille storie su come fu la sua esperienza di immigrato in Argentina. Lui sentiva la necessità di inserirsi in quel paese che lo aveva accolto. Prese la decisione di vietare ai suoi figli di parlare l'italiano. Integrarsi nella vita cittadina fu molto importante, ma la decisione di non parlare più l'italiano in famiglia fu un toglierci la possibilità di vivere bene una parte delle nostre radici. Quando penso alla problematica che affrontano gli immigrati, mi viene in mente la metafora del pittore. L'immigrato è come un pittore che porta la sua tavolezza con i tanti colori della sua terra. La vita in questo nuovo spazio gli permette di aggiungere altri colori e non cancellare quelli di origine. Uno dei miei obiettivi come psicologo del centro d'ascolto di Redona è quello di facilitare questa integrazione, facilitare l'uso di tutti i colori, quelli della terra madre e quelli della vita in Italia che li permette acquisire. Tante volte con tanti colori facciamo pasticci, per questo motivo è importante imparare a organizzarli. Vorrei raccontarvi con un'altra piccola storia di una mamma italiana che chiese aiuto perché suo figlio aveva paura e lei lo vedeva un po' triste. Questa era una mamma separata che viveva una vita di grande conflitto con suo ex marito, a tal punto da ostacolare l'incontro tra il padre e il proprio figlio. Come tradurre come psicologo il sentimento di amore verso il prossimo in questa situazione di conflitto? Com'è possibile che un genitore non possa agevolare serenamente questo incontro? Come superare le differenze pensando al proprio figlio e rinunciare a tanti desideri non soddisfatti? Una prima riflessione e renderci capaci di pensare e sentire che l'unica possibilità di stare bene è quella di includere il bene dell'altro.
Poi, infine, sapete, sono un po' in difficoltà a dire sta roba qui perché capiamo tutti le difficoltà, le sofferenze che stanno dietro a queste storie. Però lo sapete che il gioiello che noi abbiamo in comunità ospitato in oratorio è la realtà degli aquiloni, cioè le nostre famiglie che hanno la presenza in casa di situazioni di disabilità o di problematicità. Ecco, queste famiglie, ve l'assicuro, hanno creato e creano tra noi dei legami profondissimi, e il Vangelo lì parla in maniera molto più forte, molto più chiara, no? E una mamma, appunto, così ci dirà qualcosa.
Quando 16 anni fa è nato Andrea, la mia vita, come per ogni madre, è cambiata. L'urgenza del parto, il suo pianto così strano, stridulo, la notte insonne con gli occhi spalancati nel terrore, i pensieri, le preghiere e l'immagine di quel piccolo viso tondo così bello. La paura che qualcosa di enorme, di troppo grande per me, di insostenibile, di insopportabile, fosse entrato nella mia vita. Mi sentivo precipitare da un'altezza infinita. Dopo poco la conferma. Andrea non avrebbe potuto essere un bambino come gli altri. A seguire momenti di resa e di attacco al destino di quel piccolo bambino che avevo voluto venire al mondo. Io che fino ad allora mi ero tenuta lontana dalla disabilità, vivevo quel mondo come un mondo a sé, troppo complicato, con troppa sofferenza. Non me la sentivo, non mi apparteneva, lo rifiutavo. Ora dovevo fare i conti con quella creatura che aveva voluto vivere e che reclamava la mia attenzione, la mia cura, il mio amore. Mi sono fatta aiutare. Ho lasciato uscire il mio dolore e con il tempo anche la rabbia, perché provare rabbia mi portava e mi porta ancora a sentirmi in colpa. E il senso di colpa può fare più male del dolore perché imprigiona la vita. La mia esperienza è l'esperienza di altre mamme, di altre famiglie. Alcune purtroppo faticano ad uscire dal tunnel della sofferenza. La ferita è sempre aperta, non dà tregua, non si rimargina e questo porta ad essere arrabbiati col mondo intero. Altre accettano l'aiuto e piano piano l'esperienza di un figlio con disabilità diventa vita che cresce in umanità, diventa opportunità di condivisione, diventa consapevolezza delle proprie e delle altrui fragilità. Non avvengono magie o miracoli. Le fatiche e le difficoltà ci sono e in certe situazioni sono molto pesanti e penalizzanti. Ma il credere nelle persone, all'umanità che ci rende così speciali, l'aprirsi a chi sta vicino fa crescere pian piano la condivisione, la vicinanza, la conoscenza, quelle piccole e grandi cose che fanno parte del nostro essere umani e che permettono il nascere di rapporti d'amore e di solidarietà. Con alcune famiglie, con figli più fragili, abbiamo creato un gruppo, un'associazione, chiamata a costruire integrazione. Periodicamente i nostri figli vivono la realtà di questa comunità. La casa civica accoglie i nostri ragazzi, gli educatori. Si intrecciano legami, conoscenze, vicinanze, esperienze con alcuni ragazzi dell'oratorio. Con pazienza e creatività si costruiscono occasioni di condivisione. Con pazienza si gettano i semi di una comunità che accoglie per ciò che uno può dare, per come sei, per chi sei, con i tuoi limiti, con le tue fragilità e la tua enorme ricchezza di persona. E così il sogno di una comunità che accoglie e cresce in umanità si fa strada.